Paolo Di Stefano, autore di Nel cuore che ti cerca, un romanzo chiaramente ispirato alla vicenda reale di Natascia Campusch, che è rimasta 8 anni segregata. In che modo quella vicenda la colpì e le fece venire l'idea di scrivere un romanzo ispirato a questa storia?
Ma quella vicenda mi ha folgorato. Quando io l'ho letta sui giornali sono rimasto impressionato, ma poi ripensandoci ho capito perché. Perché quella vicenda contiene tanti motivi, che sono i motivi che io ho trattato nei miei romanzi precedenti. Quindi è come se lì fosse riassunto tutto quello che io avevo cercato di elaborare precedentemente. E ovviamente quello rimane uno spunto, come per tanti casi nella letteratura. Insomma, molti scrittori molto più grandi di me si sono in passato ispirati a fatti di cronaca anche immediati, cioè il fatto di cronaca in sé può produrre della letteratura più o meno buona, naturalmente. E quindi io ho mantenuto lo scheletro di quella vicenda, ma poi naturalmente l'ho spostata in luoghi che conosco meglio, trasformato i personaggi, e quel che mi interessava ovviamente non era tanto ricostruire diciamo, fenomenologicamente quel fatto, ma interessava capire cosa ci sta dietro, quali sono le zone d'ombra che si nascondono dietro ai rapporti anche molto ambivalenti in una vicenda di questo genere. Quindi diciamo che io ho scavato sul piano della psicologia, soprattutto della psicologia nei rapporti tra il carceriere e la ragazzina che è rimasta segregata, nei rapporti anche a distanza che si stabiliscono tra un padre che non sa più nulla della propria figlia e la figlia che non sa più nulla della propria famiglia d'origine. E quindi ho scoperto in fondo come passando da un dato di fatto, come è un fatto di cronaca, all'invenzione, tutto sommato si riesce a risalire alla verità, forse molto meglio che cercando di rimanere ancorati agli eventi e ai fatti.
Nel romanzo ci sono due prime persone, parlano due voci, la voce del padre e la voce appunto della bambina che ricostruisce riga dopo riga la sua vicenda terribile. Ha dovuto in qualche modo documentarsi per raccontare anche la psicologia di questa bambina. Una delle cose che stupisce, per esempio, è che lei dice: no, in fondo non sono stata trattata male, parliamo di una bambina che ha passato comunque 8 anni con il suo carnefice.
Ho fatto un lavoro naturalmente di documentazione su quel fatto lì, ma non solo su quel fatto, anche su altri casi analoghi, ma soprattutto ho cercato di lavorare di simbiosi, cercando di immedesimarmi in questa ragazzina e poi ovviamente anche nel padre, ma immedesimarsi nel padre, ovviamente per me che sono un padre era molto più facile. Capire invece questa ragazzina è stato un lavoro veramente molto, molto duro, ma la letteratura lavora di simbiosi in questi casi e lavora anche di immaginazione, come dicevo prima, quindi queste due componenti, il tentativo di immedesimazione nei propri personaggi e l'immaginazione aiutano ad arrivare poi a una verità, diciamo così un po' enfaticamente, una verità con la V maiuscola.
Immedesimarsi nel padre, lei diceva, è stato più semplice. Quali sono i sentimenti che lo animano in questi 8 anni in cui non ha notizia di sua figlia?
Questo è un padre come tanti padri di oggi, è un padre che vive molto emotivamente i rapporti con i propri figli, emotivamente in modo anche un po' ambiguo, anche un po' evanescente. I padri di oggi sono dei padri non naturalmente autoritari, non sono spesso, non sono neanche autorevoli, purtroppo, aggiungo io, sottolineandolo. È un padre che continua psicologicamente a fare un pendolarismo tra l'essere vicino all'immagine della propria figlia, proprio in modo affettivamente quasi da madre, e prenderne le distanze. A un certo punto dice: io la odio, quello che mi ha procurato lei come dolore, anche involontariamente, è qualcosa che è di irrimediabile. Quindi c'è questa ambivalenza, questa contraddittorietà che secondo me è tipica dei padri d'oggi. Ovviamente in una situazione del genere tutti questi sentimenti vengono moltiplicati alla N, vengono enfatizzati, vengono ingigantiti, perché si tratta di una situazione estrema, una situazione tragica. La letteratura ovviamente lavora spesso con le situazioni tragiche.
Leggendo il suo libro, a volte si ha quasi una sensazione di angoscia, ma anche il respiro, soprattutto all'inizio, quando ci si cala improvvisamente in questa vicenda, sembra che non possa avere una via di fuga. Nello scrivere questo romanzo, ci sono stati dei momenti in cui lei ha avvertito il peso di tutta questa storia?
È stato un romanzo molto sofferto. È stato intanto il romanzo più veloce che io abbia scritto, cioè mi ha occupato per un anno, e poi con una cesura per motivi di salute ho dovuto riprendere a distanza di qualche mese, ma sempre con un'intensità straordinaria, cioè io ho sofferto con i miei personaggi. E questo ovviamente è un dato che lo scrittore deve valutare, cioè il fatto che calandosi in queste situazioni ovviamente vive nei personaggi e i personaggi vivono in lui, quindi c'è questa osmosi che ovviamente coinvolge anche sul piano emotivo e sul piano sentimentale. Devo dire che davvero questo romanzo mi ha fatto un po' penare, non tanto appunto, come dicevo prima, nell'elaborazione della scrittura, ma proprio nell'elaborazione dei sentimenti e delle emozioni. Ripeto, questa ragazzina Rita è una ragazzina che ovviamente è uscita da un purgatorio terribile, anzi forse da un inferno, insomma, ma ne è uscita cercando di elaborarlo a modo suo, cercando anche di escogitare delle strategie di sopravvivenza che sono state per lei fondamentali, perché altrimenti non si sarebbe salvata. Ma il motivo positivo di questo romanzo, che può far soffrire ovviamente anche il lettore, è che la ragazzina ne esce comunque, ha questa forza, questo slancio ultimo per scegliere la fuga, quindi per scegliere di liberarsi da questo terribile personaggio.